Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, Gesù in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la coincidenza del calendario di quest'anno che fa coincidere il primo venerdì del mese di febbraio con il 2 di febbraio, festa della presentazione di Gesù bambino al Tempio. In questa celebrazione si sommano quattro ricorrenze: la festa della presentazione di Gesù al Tempio, al quale chiaramente daremo la priorità questa sera, il primo venerdì del mese di febbraio, la preghiera per i servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento, la ricorrenza della mia nomina a Sant'Alberto il 2 febbraio del 1986. Abbiamo la possibilità di vivere con particolare intensità questa celebrazione ed accogliere nel nostro cuore tutte le grazie che il Signore ci vorrà donare, a noi qui presenti, a coloro che ci seguono in videotrasmissione diretta da remoto e a coloro che seguiranno in di ferita e per tutti coloro per i quali noi preghiamo. Dobbiamo essere molto grati al Signore e a Maria, Madre del Mondo Redento, che sempre ci accompagna nel corso della nostra vita. Con queste disposizioni interiori vogliamo iniziare la nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se trascuriamo di ascoltare ed approfondire il messaggio della parola di Dio, in particolare quello della liturgia del giorno. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se dedichiamo troppo poco tempo a Dio nel corso della giornata, in particolare il mattino. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non coltiviamo il raccoglimento, col risultato che la nostra preghiera è superficiale e distratta. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutti i giorni in cui non ci siamo incontrati con Gesù risorto. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutti i giorni in cui abbiamo fatto resistenza, consapevole o inconsapevole, allo Spirito Santo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se abbiamo disobbedito alla legge del Signore. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non ci offriamo quotidianamente a Dio nella preghiera, riconoscendo che gli apparteniamo in quanto battezzati. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non viviamo con sufficiente profondità l'Eucaristia. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non sappiamo riconoscere la presenza di Dio negli eventi della vita. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se nel momento della prova e della sofferenza facciamo difficoltà a unirci al mistero redentore della passione del Signore. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non viviamo una relazione veramente filiale nei confronti di Maria Santissima. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta.
Signore,
Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria a Dio,
gloria a Dio, nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te, purificati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. No, non c'è.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di lei, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Santo,
vieni, Signore.
salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire il sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio, poi era rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Cari fratelli e sorelle, la prima cosa che dobbiamo intendere bene è il significato della presentazione di Gesù al Tempio, così come abbiamo udito nel racconto dell'Evangelista Luca. Gesù è il figlio primogenito di Maria. e secondo le prescrizioni della legge deve essere offerto a Dio nel Tempio e riscattato attraverso un sacrificio di due colombi. Nel contempo, essendo passati 40 giorni dal parto, Maria si deve sottoporre a un rito di purificazione che era previsto dopo la nascita, che consisteva in una serie di abluzioni e di preghiere. Il racconto di Luca si sviluppa sulla traccia del genere letterario Midrash, adottato al tempo di Cristo per interpretare la scrittura attraverso la scrittura. Cioè, un evento viene colto nella sua profondità alla luce di qualcosa di analogo occorso nel passato. Luca illustra questo mistero della vita di Gesù bambino alla luce della presentazione del piccolo Samuele da parte di sua madre Anna al Tempio di Silo. Anna, che aveva impetrato da Dio il dono di un figlio, lo offre a Dio perché sia al suo servizio e lo affida alle cure del sacerdote Eli. Nel rito della presentazione dei primogeniti, i genitori offrono a Dio il loro bambino, che viene preso in braccio dal sacerdote, il quale offre un sacrificio secondo le norme della legge e lo restituisce ai genitori. Qual è il significato profondo di questo rito? I genitori, offrendo il loro bambino a Dio, riconoscono che è figlio di Dio prima di essere il loro figlio. Ricevendolo dopo il sacrificio, è come se il bambino venisse loro affidato, perché Dio l'incarica di occuparsi della crescita umana e spirituale di un suo figlio. Allora, è importante cogliere questo particolare non evidente, ecco, del rito della presentazione. I genitori presentano il bambino che viene preso in braccio dal sacerdote che offre il sacrificio, e questa è proprio un segno, ecco, che questo bambino offerto a Dio diventa proprietà di Dio. È, prima di essere figlio dei suoi genitori, un figlio di Dio. Poi però il sacerdote lo restituisce, se così si può dire, ai genitori, lo affida loro da parte di Dio, perché si prendono cura della crescita di questo bambino. Come quindi è importante capire il significato profondo di questa comprensione diversa della genitorialità. Nel primo caso il bambino è qualcosa che appartiene ai genitori perché l'hanno fatto loro. Nel secondo caso, invece, il bambino è proprietà di Dio, è qualcosa di Dio che viene loro affidato. La vera genitorialità è una genitorialità affidataria. Quindi il rito insegna che una creatura non è proprietà dei genitori, ma è proprietà di Dio, e che i genitori sono affidatari di questo bambino che deve essere cresciuto non a immagine e somiglianza dei suoi genitori, ma a immagine e somiglianza di Dio. Questa verità è molto importante e va compresa in profondità e trova la propria realizzazione concreta nella grazia del battesimo. Nel battesimo il bambino viene offerto a Dio. Si tratta di una vera e propria consacrazione che avviene attraverso l'infusione dell'acqua e due unzioni, quella con l'olio dei catecumeni e quella con il sacro crisma, a significare che quella creatura è divenuta figlia di Dio, sia sul piano naturale, in quanto creata a immagine e somiglianza di Dio, sia sul piano soprannaturale, in quanto redenta dal sangue di Cristo e diventa tempio dello Spirito Santo, partecipe della stessa vita divina nell'esercizio delle virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Voi capite che questi contenuti di fede dovrebbero essere veicolati in quella che dovrebbe essere la catechesi prebattesimale, che dovrebbe essere fatta ai genitori. Ai genitori si dovrebbe spiegare che il rito del battesimo significa in questo, significa questo. Non è una occasione per fare una festa, per dare i confetti, per tutte queste cose sono cose trascurabili, sono cose che se ci sono ci potrebbero essere benissimo omesse. Un tempo, parlo di quando sono nato io, per dire, non secoli fa, non c'era nessuna festa, ecco, non si faceva, si andava in chiesa, si battezzava il bambino e si tornava a casa. E questo aveva, ecco, si coglieva maggiormente il significato eminentemente religioso del battesimo. Ora si dice, aspettiamo che il bambino diventi un po' più grande, diventa tutta un'occasione, ecco, poi c'è, ecco, si fanno i regali al bambino, tutta una cosa pagana, tutta una cosa mondana, tutte cose che dovrebbero essere tolte poco per volta per recuperare il significato spirituale, che è di infinita importanza. Io sono convinto che nella maggior parte dei casi del battesimo i genitori non si rendono assolutamente conto di quello che avviene. Il bambino è piccolino, quindi non può essere consapevole. I genitori, padrino, madrina, cose varie, e parenti, pensano a dell'altro. E tutta questa grazia, diciamo, va sciupata. È chiaro che il sacramento agisce ex opere operato per virtù propria, quindi la grazia dello Spirito Santo viene comunque comunicata al bambino. Però manca questa consapevolezza. Ecco, noi andiamo a portare il nostro figlio in chiesa per offrirlo al Signore, perché da quel momento in poi appartenga a Lui, sia sua proprietà. Questo è il significato profondo. In quel contesto si realizza ciò che era stato profetizzato da Malachia e che viene riportato nella prima lettura. Dio, nella persona di Gesù bambino, entra nel suo tempio, nella sua casa, ne prende possesso. Si manifesta così la gloria di Dio. Quella gloria che gli uomini dell'Antico Testamento non potevano contemplare, perché Dio era inaccessibile. E chi lo avesse visto sarebbe morto. A Mosè, che chiede a Dio di mostrargli la sua gloria, Dio dice che non può vederlo, altrimenti morirebbe, che Dio lo coprirà con la sua mano per proteggerlo, poi Mosè potrà contemplare non il volto di Dio, ma le spalle, la schiena di Dio. Ora invece Dio in Gesù si è reso accessibile e noi in Lui contempliamo la gloria di Dio, così come si esprime il vecchio Simeone: gloria del tuo popolo Israele. La comprensione del mistero della presentazione di Gesù è di fondamentale importanza. Nelle parole profetiche del vecchio Simeone si intravede la missione di Cristo: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele, che sono correlate al dono della salvezza che è offerto a tutti, ma che tutti non accolgono. Tanto che Gesù viene definito segno di contraddizione, perché di fronte a lui si sveleranno i pensieri di molti cuori. Non solo l'allusione alla spada che trafiggerà l'anima di Maria rimanda alla croce e alla trafittura del cuore di Cristo, da cui sgorgeranno sangue e acqua, simboli dell'Eucaristia e del battesimo. Quindi in questo episodio c'è tutto il mistero della vita di Gesù e della sua missione, e lo si comprende anche da un punto di vista redazionale, perché i Vangeli dell'infanzia sono stati redatti per ultimi, dopo la redazione del racconto della vita, del ministero, della morte, risurrezione del Signore. Ciò che viene messo prima, in realtà, da un punto di vista redazionale, è stato scritto per ultimo. Cioè, prima c'è tutta la vita di Gesù, la sua morte, la sua risurrezione. Poi hanno detto, ora, alla luce di questa, di questo evento, ecco, per capirlo meglio, ecco, introduciamo alcuni elementi per capire com'è nato Gesù e i misteri che hanno accompagnato l'inizio della sua vita. Ora, questa comprensione ci aiuta a vivere bene il mistero liturgico che stiamo celebrando. Un conto è l'evento storico. Noi abbiamo riflettuto sull'evento storico. Ora noi cerchiamo di comprendere che significato ha ritrovarci oggi in chiesa per rivivere, per ricordare, per riattualizzare nella liturgia quell'evento storico. Che significato ha per noi? Noi abbiamo fatto la processione eucaristica dal cimitero al santuario portando Gesù Eucaristia. La facciamo, quando il tempo lo consente, tutti i primi venerdì del mese. In questo cammino abbiamo percorso, per così dire, il cammino fatto da Maria e Giuseppe per condurlo, per condurre Gesù bambino al tempio. Poi, quando siamo entrati in chiesa, abbiamo fatto la processione con le candele accese. Gesù, realmente presente nel sacramento, ha preso possesso del suo tempio, della sua casa. E nel contesto di questa Eucaristia si rinnova il sacrificio della croce. Noi con Gesù, in Gesù e per Gesù, ci offriamo al Padre perché la nostra vita sia vissuta per la sua gloria e per la salvezza del mondo. E ricevendo la Santa Comunione, noi siamo incorporati a Cristo, riceviamo il suo Spirito, siamo animati dall'amore del suo cuore. Per annunciare al mondo la salvezza, per amare come ha amato Gesù, per offrire con Lui la nostra vita per la salvezza del mondo. Allora voi capite, questo avviene in ogni messa chiaramente, ma oggi è particolarmente sottolineato dal mistero liturgico che celebriamo. Noi nell'Eucaristia ci offriamo al Padre in Gesù, con Gesù, per Gesù, per essere una cosa sola con Lui, e di fatto questo si realizza nella Santa Comunione, Lui viene ad abitare nel nostro cuore, perché noi, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre debolezze, viviamo come ha vissuto Gesù, continuiamo la sua missione salvifica nella storia. Noi siamo il prolungamento dell'umanità di Cristo nel tempo, fino al suo ritorno glorioso. Quindi noi siamo associati alla sua missione, che è una missione di salvezza, che comporta l'offerta sacrificale della propria vita. Noi oggi rinnoviamo in questa Eucaristia la consacrazione battesimale e ci rendiamo più profondamente conto che apparteniamo a Dio e dobbiamo vivere solo per Lui. La nostra vita non è più nostra, è sua. Per questo cadiamo in contraddizione tutte le volte che vogliamo fare la nostra volontà quando essa non coincide con la volontà di Dio. La grazia dello Spirito Santo, se lo lasciassimo operare liberamente, conformerebbe la nostra volontà alla volontà di Dio. Per cui ogni nostra azione darebbe gloria a Dio e promuoverebbe il nostro e l'altrui bene materiale e spirituale. Quando c'è questa comunione di fede e di amore con il Signore, queste verità valgono per tutti, ma in maniera particolare per i servi della croce, i quali sono stati chiamati a vivere una relazione più stretta con il Signore, nella consapevolezza del valore redentivo della croce e un'adesione più profonda alla sua volontà di salvezza universale, che si manifesta nella preghiera di adorazione, finalizzata in particolare per contrastare l'azione del malvagio, del maligno, per sostenere le persone oppresse dal male nel loro combattimento spirituale, per sostenere il ministero di liberazione esercitato dalla Chiesa, per sostenere quanti sono prossimi alla conclusione della loro vita terrena, affinché possano fare una buona e santa morte, offrendosi al Padre per le mani di Maria, Madre del mondo redento. Vedete, questo atto di conformazione alla volontà di Dio in alcuni casi è facile, in alcuni casi è un po' più difficoltoso. E ve ne faccio un esempio. Io da un po' di tempo che la notte che passa tra il primo e il giovedì e il primo venerdì del mese, cioè questa notte, io quando il Signore mi sveglia vado a fare un'ora di adorazione che è di grande consolazione. Il mese scorso non mi sono svegliato, perché io dico al Signore di svegliarmi quando vuole, non mi sono svegliato. E allora non l'ho fatta, poi ho pregato nella giornata e via. Ieri sera ero così stanco, ma così stanco, che ho detto al Signore: Signore, fammi piacere, lasciami, fammi dormire. Ecco, ti offro tutto il mio sonno, ecco tutti i miei sogni, ti offro tutto, però io proprio stanotte sono talmente distrutto che... Morale della favola che a una certa ora mi sveglio. Perché dico: no, io non ce la faccio. Io non ce la faccio, e dico: guarda, Signore, io ti offro la mia preghiera, ho cominciato un po' a pregare, dico così, magari poi mi riaddormento, tanto niente da fare. Dopo mezz'ora ho capito l'antifona, ho fatto uno sforzo tremendo, mi sono alzato, mancava un quarto alle tre, c'è voluto. Alle tre sono andato in cappella, alle tre, tre qualcosa. Tanto, come io mi sono messo dal Santissimo, mi è passata la stanchezza, mi è passata il sonno. Chiaramente devo prendere un pezzo di carta e una penna e mi metto a scrivere, e quando ho finito di scrivere erano le 4:15, per cui poi sono andato a letto, era le 4:30, e poi alle 5 è suonata la sveglia, per cui non mi sono addormentato in quella mezz'ora lì, e mi sono alzato, e mi sono alzato come mi alzo le altre mattine. Io tutta quella fatica che ipotizzavo, che mi sembrava che fosse un qualcosa di superiore alle mie forze, non lo è stato. Poi oggi ho fatto tutto quello che faccio gli altri giorni, anzi ho fatto anche la Via Misericordia, non sono crollato. Allora vedete come ci gioca, se così si può dire, tante volte la nostra umanità. Certo, le cose bisogna farle anche con un certo buon senso, no? Ma anche con un atteggiamento di fede. Ecco, io vedo proprio che è chiaro che, e dico la verità, di giorno, per quanto io mi concentri, nel senso viva un momento di raccoglimento, di comunione con il Signore, non è assolutamente paragonabile a quello che succede di notte. Di notte è... non so cosa c'è, ma c'è qualcosa. Di notte c'è qualcosa. Ci sono delle condizioni particolarmente favorevoli, dove uno veramente si incontra, c'è l'incontro. Quante volte noi abbiamo pregato e non ci siamo incontrati con il Signore? Abbiamo pregato, abbiamo fatto la preghiera anche attenta, ma poi non è che abbiamo veramente... non ci siamo incontrati con il Signore. E invece dovremmo incontrarci tutti i giorni con il Signore. C- ci dovremo incontrare tutti i giorni. È chiaro che, per così dire, nel contesto dell'Eucaristia ci incontriamo con il Signore, anche se noi non facciamo delle esperienze interiori particolari, ci incontriamo con il Signore, ci incontriamo con la Sua parola, ci incontriamo col corpo e sangue di Cristo, e ci viene donato lo Spirito Santo. Però nella preghiera, questo incontro di giorno non è facile, di notte è molto più facile, è molto più facile. Un incontro vero con il Signore. È chiaro che il buon senso ti dice, no, non puoi farlo tutte le notti, non puoi farlo sempre, bisogna farlo ogni tanto, ecco, con giudizio. Però bisogna provare per credere, bisogna provare per credere. Il fatto che la mia nomina a Sant'Alberto porti la data del 2 febbraio 1986 acquista un significato particolare. In quella data io sono stato dal Vescovo offerto a Dio per servirlo in questo luogo. Ma questa ricorrenza ha acquistato un valore profetico, perché è stata l'anticipazione di quell'offerta a Dio che io ho fatto 24 anni dopo, attraverso la mia consacrazione monastica nelle mani del Vescovo. Anche se, per così dire, quando io ho chiesto al Vescovo di venire a Sant'Alberto, non ci sono stato mandato, cioè ho chiesto di essere mandato e il Vescovo ha detto prova, e io sono venuto. Ma io, quando sono venuto, non è che avessi chiaro che cosa avevo. Chiaro una cosa, che io avevo bisogno di un posto come questo, dove poter condurre una vita di preghiera, dove poter studiare, pregare, fare un po' di ministero spirituale. Ecco, queste erano le esigenze profonde che erano presenti nel mio cuore. Quindi, però, io non sapevo come si sarebbe configurata la mia vita. E poi, a distanza di tantissimi anni, 24, non sono due giorni, 24 anni, e con questa offerta ha avuto la sua ratificazione nella consacrazione monastica, che è stata di nuovo un qualcosa che io ho desiderato, ho sollecitato. Ho pregato tanto e poi alla fine, via, la Chiesa ha riconosciuto, perché io per i primi 15 anni che sono stato a Sant'Alberto, più o meno, io ero un prete strano che faceva cose strane in un luogo strano con gente strana. Ecco, questo era il concetto. Uno che si era imboscato perché non voleva faticare in una parrocchia. Questo era il concetto. Poi, per 15 anni, poi sono passati altri 6 anni dove le cose, si diceva, ma si è un po' sospeso quel concetto. Dopodiché, quando io ho fatto la mia consacrazione monastica, allora tutti i preti mi hanno detto padre felice. Ecco, allora io sono stato riconosciuto Cioè è stata riconosciuta la mia vocazione, la chiamata. Non era un capriccio di Don Felice che voleva fare il monaco. Era una chiamata di Dio a una vita contemplativa in ambito diocesano, in un ambito, diciamo, tradizionale monastico, in un ordine monastico. Quindi per me è importante, ecco, è importante questo giorno perché i decreti del Vescovo portano sempre, poi dipende un po', io non so se è il Vescovo o se è il Cancelliere che mette, ma si mettono sempre in, il Vescovo decide una cosa, no? Poi il Cancelliere fa il decreto che viene firmato dal Vescovo e mette sempre una data che ha un suo significato un po' liturgico, ecco, non si fa un giorno feriale, si fa sempre una ricorrenza in una cosa. Guarda caso, io senza sapere niente, mi ritrovo questa data, il 2 di febbraio, la presentazione di Gesù al Tempio. Altra particolarità, perché ce ne sono tante, io il mio ingresso, che poi non è previsto, ecco, che un ingresso non è previsto, almeno nel mio caso non è stato previsto. Ora, quando c'è stato l'ingresso del nuovo rettore alla Madonna della Guardia, c'è andato il Vescovo, ha fatto tutta una celebrazione, perché di per sé c'è un rito di ingresso del parroco nella parrocchia, non è previsto, se così si può dire, un rito di ingresso in un santuario. Quindi figuriamoci Sant'Alberto. Però io il mio ingresso l'ho deciso io, ma non l'ho deciso sulla base di, perché la nomina era il 2 febbraio e quindi io ho dovuto fare un po', passato un po' di tempo, è praticamente la quaresima, e ho deciso di fare l'ingresso la Domenica delle Palme, perché guarda caso c'è un significato. Domenica delle Palme, allora, 2 febbraio l'ingresso di Gesù Bambino al Tempio, presentazione di Gesù Bambino al Tempio, il mio ingresso è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, Domenica delle Palme. Poi io spero che via l'ingresso nel Regno dei Cieli, non so quando ci sarà, ma spero di non uscire nemmeno da morto da questo santuario, perché mi sono costruito la tomba sotto la predella quando ho restaurato la cappella di Sant'Alberto. Mi sono fatto un bel oculo molto bello, abbondante, anche per 2 persone, ecco, dico, non si sa mai, penso anche a quelli che verranno dopo di me, con la speranza che mi ci mettano. Poi se non mi ci metteranno, pazienza, poi a fin dei conti non è quello che mi interessa soverchiamente, però il desiderio così ci sarebbe. Il fatto è che se uno aspetta che facciano le cose gli altri non le fanno. Se uno se le fa, può anche darsi che dire, beh, non ci costa niente, ecco, se va al Campo Santo si deve spendere qualcosa. Se lo mettono a Sant'Alberto non si spende niente, perché proprio non c'è proprio niente da spendere. Al che può darsi anche che per un fattore di risparmio dicono, ma sì, ce lo mettiamo, tanto, e non ci togliamo un fastidio. Io, in comunione con Gesù, mi sono offerto al Padre per servirlo fino alla morte, e il Padre mi ha associato al ministero di suo Figlio, in particolare attraverso la celebrazione della Santa Messa. Io sono qui essenzialmente per celebrare l'Eucaristia. Ecco, io sono venuto in questo santuario che praticamente era chiuso e veniva aperto soltanto da domenica perché c'era un po' più di gente che abitava qui intorno, e allora il curato della parrocchia della Sacra Famiglia veniva alle 10 a celebrare la messa qui a Sant'Alberto. Poi se ne andava e la chiesa veniva chiusa. Quindi, ecco, non c'era celebrazione feriale, non c'era niente. Ma da tantissimi anni. Allora, sono venuto qui fondamentalmente per dire la messa, per santificare il tempo e il luogo. Ora, il luogo, mi direte, era già santificato dalla presenza di Sant'Alberto. Era già un luogo santo per la presenza di Sant'Alberto. Ma il tempo, la santificazione del tempo. Anche se io dovessi ridurre tutte le mie attività, anche ministeriali, e mi limitassi a celebrare l'Eucaristia, io avrei realizzato la volontà di Dio. Delle volte me lo chiedo, sono talmente schiacciato da tante cose che dico, a un certo punto io per sopravvivere dirò solo la messa. E può darsi che così succeda. Non lo so, ma se dovesse succedere, ha senso per la mia vita. Questo vale per me in maniera particolare, ma vale per tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, cioè vale per tutti i sacerdoti. Cosa ci stanno a fare i preti? Per celebrare l'Eucaristia, poi per fare anche la celebrazione degli altri sacramenti. Un sacerdote reso tale dalla grazia dello Spirito Santo per celebrare l'Eucaristia, che è il memoriale del sacrificio redentore di Cristo sulla croce. Fatto questo, potremmo dire che hanno fatto tutto. Detto la messa, hanno fatto tutto. Certo, ci sono tutti gli altri sacramenti, battesimo, comunione, tutto, l'unzione degli infermi, matrimoni, chiaro, tutta l'economia sacramentale, sacramenti sono 7. C'è la predicazione, c'è la catechesi, nelle parrocchie ci sono tante attività mirate all'annuncio della fede del popolo di Dio, all'esercizio della carità nei confronti dei poveri e dei bisognosi. Ma il sacerdote è l'uomo dell'Eucaristia. È nell'Eucaristia che realizza la realtà profonda della propria vocazione. È attraverso l'Eucaristia che santifica il mondo, che prolunga l'opera redentrice di Cristo nel corso della storia. La celebrazione dell'Eucaristia non è una fra le varie cose che un prete deve fare ogni giorno, e magari quella che corre il rischio di essere fatta più frettolosamente e superficialmente perché ci sono tante altre cose da fare. Ma tutte queste cose da fare, seppure necessarie e in alcuni casi importanti, sono nulla di fronte all'Eucaristia. Come sarebbe bello se queste cose le dicesse il Vescovo, ma non dico il nostro Vescovo, dico tutti i Vescovi, le dicessero un po' i Vescovi e i loro preti queste cose. Le devo dire io qui in cima al monte. Credo che questa verità debba essere recuperata in primo luogo dai sacerdoti, in secondo luogo dai laici. La messa è tutto. La messa è tutto. Vedete, di fronte alla carenza dei sacerdoti si dice, vabbè, se non si può celebrare la messa, facciamo una liturgia della parola, la può fare un diacono, la può fare anche un laico, ma non è mica la messa. Non è mica la messa. La messa. Ma ci rendiamo conto, ma si rendono conto di che cosa sia la messa? Ah, ma dice, ma liturgia della parola, ecco, uno proclama la parola di Dio, fa una breve spiegazione, tanto i preti 3-4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, quando va bene, lo può fare anche un diacono, benissimo, poi si dà la comunione, ma la messa è un'altra cosa. La messa è la rinnovazione del sacrificio di Cristo sulla croce, la messa. Si è perso proprio il significato profondo, teologico, soteriologico, salvifico della messa. Nella Santa Messa noi ci incontriamo con Cristo risorto, riceviamo il suo corpo e il suo sangue, siamo già resi partecipi della vita eterna. Non esiste cosa più importante in relazione alla salvezza del mondo che è poi il fine della storia. Allora vedete, io questa sera ci tenevo a sottolineare questa centralità assoluta dell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia noi realizziamo, per dire, la presentazione di Gesù al Tempio, realizziamo l'offerta sacrificale di Cristo sulla croce. La grazia che promana da questi eventi, che hanno una loro realtà storica che è collocata una volta per tutte nel tempo, ma che nella liturgia rivive. La liturgia non è uno spettacolo al quale si assiste, è un mistero di grazia nel quale si è introdotti. Allora, se noi ci rendiamo conto, e uno dice, c'è il prete che fa le belle prediche, c'è il prete che non sa parlare, non è questo, è lo Spirito Santo. Non è il fatto che la predica sia lunga o la predica sia corta, è quello che viene dopo. È quando noi sull'altare mettiamo un po' di pane e un po' di vino, che per opera dello Spirito Santo diventano il corpo e il sangue di Cristo, che ci viene offerto quale cibo e bevanda di salvezza. Questa è l'Eucaristia. È l'Eucaristia. Di fronte alle quali noi dovremmo sentirci venir meno. Certi santi avevano una comprensione tale dell'Eucaristia che versavano fiumi di lacrime. A qualcuno veniva la febbre. A noi non versiamo né lacrime, non ci viene nemmeno la febbre, ma almeno la consapevolezza della grazia che, nella quale noi siamo resi partecipi, questo sia, almeno questo. Se uno ha la grazia di capire che cos'è l'Eucaristia, non può più farne a meno. Non può più farne a meno. Può venire il giorno in cui, così, uno proprio impedito, e vabbè, pace, ma non può più farne a meno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per questo momento di preghiera, per questa Eucaristia, nella quale tu vuoi riversare la tua grazia nella nostra vita. Noi vogliamo offrirci a te e offrirti anche tutte le persone che ci sono care, l'umanità intera, perché la grazia della salvezza possa abbracciare indistintamente tutti. Ora prendiamo il nostro bigliettino bianco e la penna. E facciamo il nostro offertorio un po' diverso questa sera, perché invece di farlo proprio secondo lo schema del primo venerdì del mese, oggi diamo un po' più di importanza alla presentazione di Gesù al Tempio. Allora scriviamo così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io mi offro a te. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io mi offro a te e ti offro il Papa, offriamo un po' il Papa, tutti i vescovi, tutti i sacerdoti, tutti i religiosi, tutti i laici, quindi ci abbiamo messo tutti i battezzati, e tutti gli uomini, cioè tutta l'umanità. Affinché accolgano nella fede il dono della salvezza. Affinché accolgano nella fede il dono della salvezza e vivano a lode e gloria del tuo nome. E vivano a lode e gloria del tuo nome. Ora facciamo un canto settoriale mentre raccogliamo le intenzioni e le offerte. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso per l'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare, al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa, per la Tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia, per la vita del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo Figlio, generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio, è proclamato dallo Spirito Santo gloria di Israele e luce delle genti. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ti preghiamo secondo le intenzioni di Antonietta. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Antonio e Dino, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Facciamo insieme la preghiera per la presentazione di Gesù bambino al Tempio. O Signore Gesù, tu hai voluto che Maria e Giuseppe, in ossequio alla legge mosaica, si presentassero al Tempio per il rito del sacrificio del primogenito. Si trattava di un atto offertoriale della tua persona al Padre, che veniva accompagnato dall'offerta sacrificale di due giovani colombi. Ma nel tuo caso questo gesto acquistava un valore profetico particolare, che è stato comunicato a Maria dal vecchio Simeone. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti uomini. In queste parole noi possiamo scorgere una sintesi del tuo ministero di salvezza che giungerà a compimento con la tua morte e risurrezione. O Padre, così come ti sei compiaciuto di accettare l'offerta del tuo Figlio unigenito fatto uomo, altrettanto hai gradito l'offerta della mia persona al giorno in cui sono stato battezzato. Sono stato offerto a te dai miei genitori e dalla Chiesa perché la grazia della redenzione operasse nella mia vita al fine di rendermi tuo figlio. Grazie, Signore, per questo dono di incommensurabile valore che oggi, in occasione della festa della presentazione di Gesù al Tempio, desidero ratificare coscientemente. Io mi offro liberamente a te in un atto di abbandono e di amore, perché credo che tu sei l'origine e il fine della mia vita. Io desidero che lo Spirito Santo porti a compimento l'opera di salvezza della mia vita per essere veramente come tu mi vuoi, per fare della mia esistenza un capolavoro del tuo amore, per la tua gloria, la mia santificazione, la salvezza del mondo intero. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della Tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia prima di vedere la morte, di stringere fra le braccia il Cristo, Tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ricordo che domani è il primo sabato del mese, quindi c'è la Santa Messa di guarigione spirituale ore 17, preceduta dal Santo Rosario alle ore 16, dove pregheremo Maria per la guarigione spirituale. Ora noi facciamo un breve canto mentre sparecchiamo l'altare. Chi può e chi vuole, noi facciamo ancora mezz'oretta di adorazione eucaristica in diretta secondo le intenzioni dei servi della croce. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
Questo non serve più.
Sì.